Bentornati a Parla con lei, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network, e buon pomeriggio da Serena Tarabini. Siamo a Parla con lei, la trasmissione estiva di Radio Popolare, una trasmissione che avete imparato a conoscere fin dall'anno scorso. Questa infatti è la seconda stagione di questa trasmissione che vi porta a incontrare donne le cui storie, le cui professioni, le cui passioni, le cui attività anche nel campo dell'attivismo ci portano a conoscere una parte del mondo. Quest'oggi la nostra ospite è Florinda Trombetta, a cui do subito il benvenuto.
Grazie, ciao a tutti.
Ma non siamo sole quest'oggi negli studi di Radio Popolare, perché assieme a Florinda c'è anche il suo cane guida, che si chiama
Grey,
e poi c'è anche Secu.
Grazie.
Secu, che viene da
Costa d'Avorio.
Capiremo nel corso della trasmissione come mai appunto oggi non siamo solamente io e la mia ospite. Innanzitutto partiamo da te, Florinda, che è una training specialist del gruppo Adecco e da qualche mese educatrice in una comunità di minori. Ma non solo, è anche un'atleta paraolimpica di canottaggio. Giusto?
Esatto.
Allora, però io vorrei cominciare, abbiamo tante cose di cui parlare oggi, io vorrei cominciare dalla fine, perché nella prima telefonata che abbiamo avuto, la prima cosa che mi hai detto, Florinda, e che mi hai comunicato è stato l'entusiasmo per l'attività più recente, quella appunto di educatrice in una comunità di minori. Innanzitutto, questo entusiasmo da che cosa deriva?
Allora, deriva da molto lontano, nel senso che io una ventina di anni fa ormai mi sono laureata in scienze dell'educazione. Ho messo però da parte la laurea, l'ho messa in un cassetto e mi sono poi dedicata ad altro, facendo dei master, dei corsi di perfezionamento, e quindi mi sono inserita nell'ambiente della formazione. Non nego che però mi è sempre rimasto un po' questo sogno nel cassetto di fare l'educatrice. E casualmente, come spesso accade poi nella vita, le cose che arrivano in modo casuale sono poi sempre anche le più belle, ho conosciuto questa realtà, Villa Mantea. Inizialmente è nato come rapporto di amicizia, poi nel tempo si è sviluppato questo rapporto, finché entrando in conoscenza del fatto che comunque avevo anche un titolo di educatrice, mi hanno chiesto di lavorare con loro nella loro equip. Ovviamente inizialmente sono stata presa un po' da mille dubbi, però devo dire che questa proposta non potevo rifiutarla, perché l'ho accolta veramente con grandissimo entusiasmo, con un po' di preoccupazione, perché voleva dire mettersi in gioco nuovamente dopo appunto 20 anni dalla laurea, ma ho deciso di accogliere questa nuova sfida, anche perché, anzi direi soprattutto perché da parte dei ragazzi ho notato che c'era subito una grande disponibilità da parte mia, cioè siamo riusciti ad entrare subito in relazione, e questa è stata veramente la cosa che mi ha spinto a decidere di diventare educatrice.
Quali erano le tue preoccupazioni principali nel momento in cui ti sei da una parte ritrovata con una proposta che ti ha entusiasmato per i motivi che ci hai detto, ma dall'altra appunto eri dubbiosa, perché era una nuova sfida delle tante che poi racconteremo che hai affrontato nella tua vita?
Allora, sicuramente io sono una persona con disabilità visiva, sono non vedente, e a causa di una patologia degenerativa, la retinite pigmentosa, e devo dire che questo mi ha sempre un po', per quanto, cioè mi ha posto alcune domande, perché mi sono chiesta come potevo io supportare, accompagnare, no, questi ragazzi, se poi sono io la prima magari a volte ad aver bisogno degli altri. Però ripeto, sono stati proprio i ragazzi a farmi capire che insieme potevamo fare un pezzo di cammino, e questo insomma è stata la chiave di svolta.
Che cosa fate? Qual è il tuo ruolo dentro questa comunità?
Allora, noi, vabbè, loro sono molto autonomi, devo dire, sono minori, ma sono davvero in gamba, autonomi, però noi cerchiamo di accompagnarli in quelle che sono tutte le loro attività nel quotidiano, a partire dall'attività scolastica, dall'attività quotidiana, proprio di autonomia domestica, ma soprattutto direi accompagnarla a quella che sarà poi la loro autonomia nel mondo del lavoro, perché poi è quello, no, il fulcro, nel senso che nel momento in cui loro diventano maggiorenni, cosa importante è che riescano ad avere un lavoro che gli permetta di essere autonomi e indipendenti. E quindi stiamo costruendo tutti insieme un'impresa sociale. Segue un elettricista, abbiamo un idraulico, abbiamo varie figure che all'interno, e quindi stiamo cercando di avviarli a questa attività. Ovviamente di base c'è la loro volontà.
E si tratta di ragazzi che arrivano da diverse parti del mondo, immagino.
Sì, sono, come diceva, Sekou è della Costa d'Avorio, poi abbiamo dei ragazzi della Guinea, comunque sono africani, ecco.
Come ti trovi, Sekou, in questa comunità? Da quanto tempo sei arrivato?
Potrei dire che sono arrivato nel 2023, in Italia, 5 maggio.
Sì.
E in comunità Villa Marina sono arrivato a novembre. Il 20 novembre.
E ti piace stare lì?
Sì.
E stai imparando un mestiere, mi diceva.
Sì, sì.
Il mestiere di, dicevamo?
Elettricista.
E l'hai imparato qua in Italia, quindi?
Sì.
Va bene, quindi per anche dare un po' l'idea dell'atmosfera che probabilmente si crea a Villa Mantea con questi ragazzi che vengono da questi paesi, soprattutto dell'Africa, del Nord Africa, ci ascoltiamo un brano.
Samanja bi hinebi dilala, la daga kamanja bi falima delisi do yoko kamanja bi hamina nenela daga kamanja bi dunya isunye daga kamanja bi derima
Arabi Nene di Omu Sangaré. Seku, ho pronunciato bene questo brano?
Sì, sì.
È un brano che viene dal tuo paese?
No.
Da dove viene?
Mali.
Però lo conoscevi già. È abbastanza famosa?
Sì, tutta l'Africa.
In tutta l'Africa, quindi. Va bene, allora, siamo qui con Parla con lei, con Florinda Trombetta e Seku. Abbiamo iniziato appunto parlando delle attività di Florinda presso questo centro di accoglienza di minori, le attività che si fanno e questa, la formazione di questa cooperativa di lavoro, se ho capito bene.
Esatto.
Andiamo invece più o meno all'inizio, no? Ci dicevi, Florinda, che hai studiato scienze dell'educazione e volevo chiederti, però successivamente ti sei occupata di altro, no? Volevo chiederti come il tuo percorso, come hai conciliato il tuo percorso con la condizione di prima ipovedenza e poi di cecità che hai specificato prima.
Sì, allora, come dicevo prima, la mia è una patologia degenerativa o la retinite pigmentosa, per cui nel tempo mi sono abituata a questa condizione, fa parte di me, è una mia caratteristica, quindi la scelta, diciamo, del percorso di studi, anche quella lavorativa, non è relativa a questa caratteristica, al mio non vedere, ma proprio perché, come dicevo, fa parte di me, quindi è proprio una scelta che ho fatto per una questione di gusto, di inclinazione e quindi di interessi.
Quali sono state le difficoltà, come sono cambiate anche nel tempo le difficoltà da affrontare in conseguenza di questa, della tua condizione specifica?
Sì, sicuramente la tecnologia ha avuto una grande importanza nel tempo. Inizialmente, ormai si tratta di una ventina d'anni fa, quando ho iniziato l'università, anche di più, non avevamo tutti gli strumenti che abbiamo oggi, per cui era un pochino più impegnativo, un pochino più faticoso. Diciamo che forse ero dipendevo, tra virgolette, cioè avevo necessità di avere delle persone accanto, intorno, delle figure che mi potessero supportare. supportare nel percorso. Oggi si è un pochino più autonomi grazie appunto alla tecnologia. Abbiamo degli screen reader che si interfacciano con le applicazioni, che ci permettono di leggere di una serie di libri, di leggere dei quotidiani, di navigare in internet, di consultare la posta elettronica, di fare la spesa. Io sono sposata con una persona non vedente, anche lui. Noi viviamo autonomamente a casa, facendo appunto la spesa in autonomia con i nostri strumenti tecnologici. Leggiamo se ci arrivano non so, delle lettere attraverso delle applicazioni, riusciamo a leggere il contenuto delle lettere.
Cioè, ti riferisci a delle lettere cartacee?
Delle lettere cartacee,
sì. Come funziona?
Abbiamo delle applicazioni specifiche che appunto, attivandole e inquadrando il foglio, ti legge attraverso questa voce, legge il contenuto.
La vostra indipendenza e autonomia vi permette anche di fare viaggi anche particolarmente lunghi e impegnativi, cioè viaggi che insomma non sono da tutti in generale, no? Recentemente sei stata in India, mi dicevi.
Esatto, ho realizzato uno dei grandi sogni che avevo fin da bambina e che non riuscivo mai a trovare il momento giusto, e invece è arrivato.
Raccontaci un po' come è stata l'organizzazione di questo viaggio, supporti vi siete avvalsi proprio per riuscire ad essere totalmente o il più possibile autonomi dentro questo viaggio?
Allora, nell'organizzazione del viaggio a me piace cercare di organizzarlo il più possibile in autonomia, nel senso trovare io l'agenzia di riferimento, farmi un programma, un itinerario. Il mio ideale di viaggio sarebbe prendere lo zaino e partire. Diciamo che in alcuni paesi o comunque oggi non me la sento più molto di fare questa cosa, e quindi mi appoggio comunque a delle agenzie. La prima cosa è cercare di contattare un'agenzia che sia aperta e accogliente.
Quindi non esistono, per esempio, agenzie specializzate?
Sì, ci sono in realtà, stanno nascendo delle agenzie specializzate, però diciamo che non sempre hanno l'itinerario che vorrei percorrere, che vorrei fare, sì. E quindi a quel punto mi rivolgo ad altre agenzie. Noi non abbiamo particolari esigenze in realtà, perché quello che ci serve, diciamo, è una persona, una guida. Io preferisco locale, in modo che ho anche più il contatto con le persone, che magari riesca a spiegarmi verbalmente quello che vede. Quindi sicuramente va bene che sia preparata a livello storico, culturale, ma quello che apprezzo di più è che sia disponibile proprio a raccontarci quello che lei vive, che lei vede, in modo da farci entrare più a contatto con il paese che stiamo visitando.
E questo nel caso dell'ultimo viaggio che hai fatto, l'India, avete ottenuto questo obiettivo?
Assolutamente sì, abbiamo avuto una guida locale che in un primo momento ovviamente ha dovuto un po' studiarci, perché non capita tutti i giorni a vedere due ciechi che arrivano dall'Italia da soli, quindi ha dovuto un po' capire come approcciarsi a noi. Noi ovviamente ci siamo messi a disposizione per qualsiasi sua domanda, e devo dire che poi è nato veramente un viaggio strepitoso, indimenticabile, grazie appunto alle sue descrizioni, al suo accompagnarci nella sua realtà.
Questo viaggio è stato il coronamento di un sogno, anche in relazione al fatto che l'India ha a che fare con un'altra delle tue sfide, un'altra delle tue passioni che hai coltivato.
Sì, 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 io da sempre ho avuto questa passione, ti dico, fin da bambina, in quinta elementare avevo fatto una ricerca sull'India per dire quanto avessi
ti affascinava.
Sì, sì, e l'ho portata avanti fino appunto anche a frequentare un corso di Ayurveda, proprio per entrare ancora di più in quella che è la filosofia indiana. Poi ho scoperto anche un altro aspetto, oltre a quello filosofico, anche a quello proprio manuale, perché era un corso proprio di massaggio ayurvedico, quindi ho scoperto anche questo piacere nel massaggiare gli altri e quindi nel prendersi cura degli altri.
Prendiamoci una pausa musicale e secondo me è il momento di ascoltarci un brano che ci parla tanto di Florinda e della sua vita.
Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita, forse tolto anche i miei muscoli, un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai. So che in fondo ritorna tutto quel che dai, perché è una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita. Qualcosa già comunque perso, anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. In questa lacrima infinita c'è tutto il senso della mia vita.
Fiorella Mannoia, Combattente, è una delle canzoni che Florinda Trombetta ha portato a Parla con lei. Mi diceva sì, io mi ritrovo totalmente in tutte le parole di questa canzone.
Sì, la sento mia, è come se l'avessi scritta io. Purtroppo non sono in grado, non sono capace né di scrivere canzoni né di cantarla, ma davvero mi rappresenta totalmente.
Quindi una vita passata a combattere, mi diceva, chi non lotta per qualcosa è perso.
È quello
che a te ha fatto stare bene.
Sì, sì.
Un'altra cosa che ti fa stare bene, che si intuisce nelle tue scelte, è proprio quello di prendersi cura delle persone, no? Educatrice, massaggiatrice ayurvedica, gli studi in pedagogia. Che cosa ti ha insegnato, che cosa ti ha trasmesso questo desiderio di prendersi cura degli altri?
Allora, probabilmente il fatto che sono sempre stata al centro delle cure da parte delle persone care, ho acquisito, ho acquistato questa, diciamo, l'ho interiorizzata questa cura che ho ricevuto, e quindi ho proprio questa voglia di trasmetterla agli altri. Quindi quello che ho ricevuto penso che sia giusto anche darlo.
Poi un'altra costante della tua vita, perché me lo hai ribadito spesso anche nelle comunicazioni che abbiamo avuto prima di incontrarci, è questa tua voglia di miglioramento.
Sì, questo è un po', diciamo, un'arma a doppio taglio, perché da una parte mi dà la possibilità di, appunto, fare sempre cose nuove, migliorarmi, dall'altra è ovvio che sono sempre un po' sotto pressione, perché cerco sempre di andare oltre, e quindi un pochino ovviamente ti porta a vivere le cose, magari a non viverle proprio in modo rilassato, ma essere sempre un po' sotto pressione. Però è proprio la mia indole, e non riuscirei a non chiedere il meglio da me stessa.
In che cosa hai cercato di migliorare in particolare?
Ah, guarda, penso in ogni cosa che faccio, cerco sempre di andare oltre, dall'attività appunto scolastica, dove ho sempre voluto dare di più, essere promossa con i voti migliori, a quella lavorativa dove cerco di non tirarmi mai indietro, all'attività sportiva che mi ha portato a proprio questa mia voglia di dare sempre il massimo, mi ha portato a partecipare alle Paralimpiadi nell'attività del canottaggio.
Ecco, raccontaci come è avvenuto questo.
È avvenuto anche questo molto, diciamo, per curiosità. Io ho sempre praticato sport, ma principalmente nuoto e altre discipline, finché poi sono venuta a conoscenza di questo corso di avviamento al canottaggio che stava organizzando ormai più di una decina di anni fa la Canottieri Milano e il gruppo sportivo Non Vedenti di Milano, e a quel punto proprio la mia curiosità di sperimentare cose nuove mi ha portato ad iscrivermi. Da lì allenamento dopo allenamento, la faccio breve, la passione cresceva sempre di più, gli istruttori hanno individuato del talento, quindi mi hanno chiesto se volevo aumentare la frequenza degli allenamenti, se volevo essere inserita nel gruppo dell'agonismo di tutta la Canottieri. Quindi anche questo è stato una bellissima occasione di inclusione, di partecipare insieme assieme appunto alla squadra della Canottieri, quella ufficiale di tutti i ragazzi. E quindi ecco che così pian pianino, allenamento dopo allenamento, fatica dopo fatica, ma anche appunto grande passione, sono arrivata alle Paralimpiadi.
E come sono andate?
Sono andate bene.
Perché a due Paralimpiadi hai partecipato?
Sì,
se non sbaglio.
Londra 2012 e Rio 2016. È stata un'esperienza inimmaginabile, unica. Il canottaggio poi per me è proprio l'emblema dell'inclusione, in quanto, diciamo, in questo spazio molto ristretto che è la barca coesistono, diciamo, 5 persone, perché il canottaggio paralimpico è il 4 con, quindi ci sono queste 5 persone di cui 4 vogatori e il timoniere. Di questi 4 vogatori ci sono 2 uomini e 2 donne con disabilità miste, per cui il timoniere inoltre può essere normodotato o avere anche lui una disabilità, ovviamente non essere non vedente perché sarebbe un po' dura, ma può comunque avere una disabilità. Ecco perché appunto per me il canottaggio è fantastico, è proprio l'inclusione per eccellenza, lì mi sento bene.
Immagino che in questa esperienza paraolimpica avrai avuto modo anche di conoscere delle storie intense.
Certo, sì, perché poi all'interno della squadra italiana comunque non ci sono solo persone con disabilità sensoriale, ma con disabilità fisica di diverso tipo, quindi ognuno con la sua storia, però si è lì per un obiettivo comune, che è quello di gareggiare, di fare il meglio, per cui certo ci si porta la propria storia dietro, perché fa parte di sé, però si è atleti, in quel contesto si è atleti.
Ti è rimasta nel cuore una storia, una qualche storia in particolare, o hai, cioè una, ci sono dei rapporti che poi hai mantenuto nel tempo?
Ma sì, ci sono diversi rapporti che ho mantenuto nel tempo con delle persone che mi hanno davvero insegnato, fatto da maestri, posso citarli. Si tratta, vabbè, dell'allenatrice Paola Grizzetti, che è una donna oltretutto, quindi io l'ho presa come riferimento, e poi un'altra persona per me che mi ha insegnato davvero tanto, non solo nel canottaggio ma anche fuori, è Peppiniello Di Capua, che è stato il timoniere a Rio 2016, ed è stato davvero una conoscenza molto importante, che sento tuttora e che, ripeto, oltre che in barca mi ha trasmesso delle grandi perle anche fuori dalla barca.
E questa barca la frequenti ancora, o cioè fai ancora canottaggio?
Sì, assolutamente, il canottaggio ormai fa parte di me, quindi sempre, ovviamente non più a livello agonistico, a livello dilettantistico, per tenersi in forma, per il piacere di remare.
Allora, diciamo prima, no? Questa ansia, questa voglia di miglioramento, che è un'arma a doppio taglio, il fatto che ti può appunto generare ansia, magari tensione, eccetera. L'agonismo mi sembra uno degli estremi, no, a cui può arrivare l'ansia. Ti ha condizionato in qualche modo? Cioè, come ti sei gestita l'agonismo?
Sì, l'agonismo ti dà quella botta di adrenalina, lasciatemi dire, che ti fa sentire viva. Cioè, a me è quello, ho questo brivido, questa adrenalina che mi percorre, che mi fa proprio dare il meglio, il massimo. E sì, se da una parte ti crea un po' di stress, dall'altra parte però ti senti bene.
E non ti manca l'agonismo?
L'agonismo sì, però quando si è agonisti, secondo me lo si è sempre, in ogni cosa, non solo durante la gara, e quindi paradossalmente anche adesso quando esco in barca ogni tanto sento che mi viene fuori quella puntina di agonismo. Se a fianco c'è un'altra barca che sta passando, e dentro di me scatta quella cosa di dire: vediamo se riesco a raggiungerli e a superarli.
Bene, quindi non ti ha, lo spirito agonistico non ti ha abbandonato.
No.
E così, in omaggio all'acqua, al canottaggio, ci ascoltiamo adesso questo brano che viene dalle sponde del Lago di Como.
L'acqua piatta come un taul, e il marinare, il galla, faccia del serpente, e un tatuaggio per chi l'animal che vede, la stiva è piena di sciacquo.
Ci siamo ascoltati Battelle del Diavol di David Van de Sfros, il cantante appunto di Como, proprio in relazione all'attività di canottaggio di Florinda Trombetta, che mi diceva appunto lo sport è stato uno dei grandi aiuti.
Ti permette comunque di superare, di comunque elaborare anche la propria disabilità, perché nel caso dello sport ti permette di conoscere altre persone che magari stanno vivendo la tua stessa situazione, ti permette comunque di avere una valvola di sfogo anche. Quindi sicuramente lo sport, ma anche tanti altri fattori durante la mia vita mi hanno diciamo fatto arrivare ad essere quella che sono oggi, quindi una persona comunque che ha elaborato questa condizione di non vedere. E sicuramente a partire dalla famiglia, da mia mamma, che mi ha sempre spronato, non mi ha mai frenato. Se posso ricordare per esempio delle situazioni da adolescente in cui appunto da ipovedente cercavo di nascondere, no, questa situazione, questa condizione, e quindi lei cosa faceva? Aveva capito tutto questo e mi mandava per esempio a prendere il pane da sola, in modo che dovevo necessariamente maneggiare i soldi, parlare con le persone, quindi sono queste piccole cose che però aiutano tantissimo. Quindi tante persone che mi sono state accanto mi hanno dato degli stimoli, degli sproni. Mio marito, che anche lui non vedente, ha avuto lo stesso mio percorso, però qualche anno prima, perché ha qualche anno in più di me, e quindi lui è stato davvero fondamentale. Lui è colui che mi ha insegnato ad utilizzare il bastone bianco, la sua ironia, la sua capacità di vedere sempre il bello delle cose, delle situazioni, mi ha davvero aiutato tantissimo.
Oltre al bastone bianco, gli strumenti che sono di supporto per insomma condurre le persone che stanno in una condizione di cecità dentro il mondo con autonomia, ce l'abbiamo qui con noi, no? Il tuo cane guida.
Esatto.
Parlaci di lui.
Esatto.
Eccolo,
oggi
si è alzato, si è sentito tirato in ballo, in causa.
Sì. Esatto, infatti diciamo che da ormai 4 anni è con me Gray, il mio cane guida, un labrador bellissimo nero. E lui oggi davvero mi ha cambiato la vita, perché se con il bastone bianco devo trovarli io gli ostacoli e quindi sbatterci, diciamo così, contro l'ostacolo per poterlo aggirare, con il cane guida è lui che sceglie la traiettoria, e sia per lui che per me. Per cui davvero io ho riscoperto il piacere, la libertà di camminare senza stress, senza fatica. Lui è come se, cioè io vedo attraverso di lui. I suoi occhi, diciamo che a volte mi sembra quasi di vedere attraverso i suoi occhi. Ci sono delle situazioni, per dire, non so, quando scendo le scale della metropolitana, che mi sembra di vederle, perché lui riesce ad anticiparmi, a capire in che situazione mi trovo. Quindi se voglio farle più velocemente perché sta arrivando la metropolitana, lui corre, accelera. Se invece sono più rilassata, lui va più, anche lui al mio passo, quindi davvero si crea una sintonia che ormai è diventato un mio prolungamento.
Questo match persona cane guida immagino abbia anche dei tempi, magari non è scontato fin dall'inizio, bisogna avete fatto un periodo di training per vedere se la relazione funzionava.
Sì, lui intanto ha fatto tutto un suo percorso di addestramento. Inizia con il primo anno in una famiglia in una famiglia affidataria, dove diciamo gli vengono insegnate le condotte di base e cercano di stimolarli, di portarli a fare più esperienze possibili. Dopo questo primo anno inizia l'addestramento vero e proprio, quindi si trasferiscono in quella che è la scuola di addestramento, e e lì lavorano tutti i giorni con l'addestratore e vengono preparati per diventare poi appunto i nostri occhi. Dopodiché, dopo quindi questo periodo, che può essere di un anno e sei mesi, un anno e otto mesi, cioè tra l'anno nella famiglia affidataria e l'addestramento, vengono assegnati alle persone non vedenti che sono in lista, e quindi vengono fatti poi degli abbinamenti in base alle caratteristiche del cane, in base alle caratteristiche della persona non vedente. Viene fatto un corso di formazione che può durare all'incirca sui 15 giorni, e lì ci si conosce. Io conosco il cane conosce me, e poi una volta, poi è ovvio che devi proseguire questo cammino una volta arrivato a casa. È un cammino che poi pian pianino viene fatto giorno dopo giorno, si acquisisce sempre più quella sintonia, e il cane si affeziona sempre di più a te e da guidarti sempre meglio.
Cosa ti dà la percezione che il cane si stia affezionando di più a te?
E lo capisci proprio all'inizio, ti rendi conto che il cane ti guida perché sa che quello è il suo lavoro. Pian pianino ti accorgi che lui ti guida perché si sta sempre più legando, sempre più affezionando, e lo fa proprio per proteggerti, per aiutarti. Lo capisci, è una sensazione che ti arriva proprio dal maniglione a cui io sono legata. Lui si risale fino a dentro me stessa.
Come un senso di sicurezza?
Sì, assolutamente.
Questa cosa che ci hai appena detto, Florinda, questa la percezione, no, che ti trasmette il tuo cane guida, mi riporta a una delle canzoni che hai portato qui in trasmissione, In ogni atomo dei Negrita.
Proprio perché ci si ritrova. Ci si ritrova alla fine in sintonia, in un'unica forma.
siamo arrivati già alla fine di questa puntata, di questa nuova puntata di Parla con lei, che ha ospitato oggi Florinda Trombetta e Secu. E sì, abbiamo solo il tempo dei saluti e di dirci, di accompagnarci alla fine con l'ultima delle canzoni che Florinda ha portato, che è, dicelo tu,
Don't Worry Be Happy. Questa è una canzone che mi dà un po' di leggerezza, un po' di quel senso di gioia, di positività che insomma ogni tanto bisogna perseguire.
E di cui abbiamo bisogno tutti, e che un po' secondo me è anche una canzone che chiude nella maniera migliore il racconto di una vita che è sicuramente stata insomma costellata di ostacoli non facili da superare, ma che penso tu hai affrontato proprio con la positività che questa canzone ci trasmette. Quindi ci salutiamo, grazie Florinda.
Grazie a tutti voi.
Grazie Secu. Grazie anche a Grey, che si è comportato benissimo, a parte un po' di agitazione prima, un po' si è movimentato, avrebbe voluto parlare anche lui al microfono. Un caro saluto da Serena Tarabini, una buona prosecuzione di giornata, e adesso ci ascoltiamo Don't Worry Be Happy.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry,